Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Incredibile. Se pensiamo chi siamo, alla luce di chi è Dio, se pensiamo veramente chi siamo, noi, polvere, nati ieri, moriremo domani, e se pensiamo a chi è Dio, eterno, sovrano, onnipotente, infinito, è incredibile che noi possiamo parlare con Dio nella preghiera. Eppure per mezzo di Gesù Cristo, perché Gesù ci insegna di pregare a Dio, Gesù dice nel nome mio, per mezzo di Gesù, abbiamo il privilegio di pregare a Dio. Stiamo studiando quello che Gesù ci insegna sulla preghiera tramite uno studio di quello che viene chiamato il Padre nostro. Abbiamo visto che non è una preghiera da solo ripetere meccanicamente. Cioè, se uno vuole dirlo così, non è sbagliato, ma non è stato dato come preghiera da ripetere meccanicamente. È stato dato come modello dei componenti da fare nella preghiera. Abbiamo iniziato vedendo le parole Padre nostro, riconoscendo che non tutti possono dire Padre nostro. Io non potevo dire Padre nostro, ma poi Dio mi ha fatto vedere il mio peccato, mi ha fatto vedere Gesù Cristo come Salvatore, e allora potevo dire, avendo aggrappato Cristo come Salvatore, Dio mi ha fatto diventare suo figlio. E allora posso, e chiunque si è aggrappato a Cristo come Salvatore, può dire Padre nostro, che parla della libertà di averlo come nostro padre, un rapporto intimo, personale, vicino. Abbiamo visto che la parola padre ci aiuta a capire l'amore di Dio per noi, l'amore di un padre. Ci parla della libertà di entrare nella sua presenza. Un bambino con un buon padre, e Dio è un buon padre, non deve bussare e chiedere un appuntamento a vedere il padre, corre subito nella sua presenza. E poi Gesù ha chiuso le parole Padre nostro che sei nei cieli. E questo ci ricorda, sì, Dio è padre per chi è un figlio, ma è anche un Dio maestoso e glorioso ed infinito ed eterno. È spirituale, non materiale, non è legato a questa terra, è sovrano su questa terra. E oggi vogliamo arrivare alla terza frase. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. E vogliamo oggi, Dio volendo, guardare e considerare le parole, sia santificato le tue parole. Questa è la prima richiesta della preghiera. Prima abbiamo detto Padre nostro, non è una richiesta, è una invocazione. Che sei nei cieli, un riconoscimento. Questa è la prima richiesta. Sia santificato il tuo nome. Allora, prima di tutto, cosa vuol dire santificare? Santificare vuol dire onorare come santo e perfetto. Quindi santificare il nome di Dio vuol dire riconoscere proprio nel cuore che il nome di Dio è santo e perfetto e onorarlo per questo. Però dobbiamo anche capire cosa vuol dire il nome di Dio. Cos'è la parola Dio? No. Nella Bibbia, quando tu dici il nome di Dio, non parli della parola Dio, parla della persona. Nella Bibbia, nel loro modo di parlare, il nome di Dio rappresenta Dio, è un modo di dire Dio. E tutti i suoi attributi. Quindi, santificare il nome di Dio vuol dire onorare Dio per chi è e per i suoi attributi. Allora, ricordate che stiamo parlando di come pregare. Questa è la prima parte della preghiera. Quando consideriamo gli attributi di Dio, dobbiamo ricordare che ogni attributo di Dio è perfetto. Inoltre, non solo è ogni attributo di Dio perfetto, ma tutti gli attributi sono perfettamente coordinati fra di loro. Fra gli uomini, quando uno ha un attributo che è il suo forte, così viene giustamente detto. Se uno ha un certo aspetto, diciamo, quello è il suo punto forte e perciò è anche il suo punto debole. Se un uomo non ha timore di affrontare situazioni difficili, è un punto forte, ma potrebbe facilmente anche avere situazioni dove affronta troppo forte. E c'è quell'altro uomo che è proprio tenero, non è mai forte, però ci sono le volte dove non prende la guida che dovrebbe prendere. Fra noi uomini, ogni caratteristica. Ah, lui è bravo a parlare, ma ci sono le volte che non sa tacere. Cioè, ogni attributo umano ha il suo lato positivo e, onestamente, il suo lato negativo. Invece, con Dio, Dio ha solo attributi perfettamente giusti. E tutti i suoi attributi sono coordinati fra di loro in modo perfetto. Nessun attributo di Dio mai si contrasta con un altro attributo. Allora, pregare che il nome di Dio sia santificato vuol dire fermarci e riflettere sull'assoluta santità e perfezione di Dio in ognuno dei suoi attributi. Quindi è un atto di adorazione. Quindi quando si inizia la preghiera dicendo sia santificato il tuo nome, chiaramente non è di dire la frase, è di farlo, è di santificare Dio. La preghiera dovrebbe iniziare con un tempo di onorare Dio per i suoi attributi. Questa è una parte importantissima della preghiera. E quindi è una cosa da fare ed è anche una richiesta. Sia santificato il tuo nome, oh Padre, che tu sia glorificato per la tua misericordia e per la tua santità. E lì cosa stiamo facendo? Stiamo pregando, implorando Dio di toccare il cuore di altre persone affinché anche loro possano vivere alla gloria di Dio. La prima richiesta della preghiera è di desiderare profondamente, perciò lo faccio e chiedo che sia fatto da altri, che Dio sia onorato e glorificato. Notate che questo è all'inizio della preghiera, è la prima richiesta. Prima di arrivare ai miei bisogni di oggi, ai miei problemi di oggi, inizio desiderando che Dio sia glorificato. E allora posso capire i miei problemi di oggi nel prospettivo giusto. Perché vedo i miei problemi, le mie circostanze, la mia situazione alla luce di un Dio eterno. E cambia, trasforma come vedo la mia vita. Allora, iniziare la preghiera pregando che Dio sia glorificato, onorato per chi è, che sarebbe il senso di santificare il nome di Dio, ci aiuta a risolvere un grande problema che abbiamo. Qual è un problema immenso che noi abbiamo? Non abbiamo abbastanza riverenza per Dio. Non abbiamo abbastanza timore di Dio. Nonostante che chi è salvato, che siamo una nuova creatura, siamo ancora nella carne e perciò abbiamo la tendenza di non avere riverenza per Dio. Cioè il fatto stesso che abbiamo libero accesso a Dio, che vediamo nel poter chiamarlo Padre, vuol dire che ci diventa facile dimenticare quanto è necessario avere riverenza per Dio. E non solo abbiamo libero accesso a Dio, ma questo accesso è disponibile in qualunque luogo e qualunque momento. Possiamo pregare a Dio dal letto, mentre guidiamo, al lavoro, in supermercato, in mezzo a una folla, in mezzo a una foresta. Non ci sono limiti a dove possiamo pregare Dio. E non solo possiamo pregare Dio in qualsiasi momento, ma non serve un appuntamento. Possiamo parlare quanto lungo vogliamo. Se uno vuole pregare per 6 ore, non è che dopo un'ora o due Dio dice basta. Uno può pregare tutto il tempo che vuole. Questo privilegio incredibile può portarci a dimenticare di avere la reverenza dovuta al suo nome. Quando è molto facile raggiungere qualcuno importante, questo privilegio facilmente ci porta a mancare rispetto per quella persona. Era tanto diverso nell'Antico Testamento. Allora Dio stabilì un sistema di adorazione che teneva Dio elevato e separato dal popolo. Per esempio, il popolo per entrare nel cortile del tabernacolo doveva farlo solamente purificandosi e portando un sacrificio. Non potevano mai entrare nel cortile senza un sacrificio. E poi, una volta dentro, dovevano lasciare il loro sacrificio al sacerdote e solo un sacerdote, e solo il sacerdote che toccava lui per turno, perché non quando voleva lui, poteva entrare solo con un altro sacrificio dentro la prima stanza del tabernacolo che rappresentava il tabernacolo, il luogo di Dio, ma lui, il sacerdote, non poteva entrare nel luogo santissimo. E solo un sacerdote, il sommo sacerdote, poteva entrare una volta all'anno, con tanti sacrifici, una volta all'anno, quell'unico sacrificio, poteva entrare in quello che era chiamato luogo santissimo, che rappresentava la presenza di Dio, e doveva attaccare perfino una corda alla piedi e caviglia, in modo se dovesse morire lì dentro, nessuno sarebbe permesso di entrare e loro avrebbero potuto tirarlo fuori. Allora, non c'era questo libero accesso a Dio. Non si entrava in qualunque ora, momento, giorno, luogo a Dio. Si doveva andare, dovevi andare perfino a Gerusalemme e un uomo normale solo dentro il cortile, ma non nel tabernacolo. Questo e le donne nemmeno nel cortile. Non c'era libero accesso a Dio. Quindi era molto più facile per un giudeo di capire la necessità di avere reverenza per Dio. Oggi, come risultato dell'opera di Gesù Cristo sulla croce e la risurrezione, la separazione fra Dio e gli uomini è stata superata. Oggi possiamo avvicinarci liberamente a Dio stesso per mezzo di Gesù Cristo. Questa è una benedizione immensa che ci porta al pericolo di mancare rispetto. In realtà è infinitamente più facile per un credente di entrare nella presenza dell'onnipotente Dio di quanto è per un dipendente di entrare in presenza del suo capo. Pensateci. non so di tutti i vostri lavori, ma solitamente un dipendente non può in qualsiasi momento della giornata, lasciamo stare fuori lavoro, non può quando vuole lui entrare senza preavviso e parlare quanto vuole con suo capo. Non si può. Uno studente a scuola può andare nell'ufficio del preside quando vuole lui e parlare quanto vuole lui. Un cittadino può andare in ufficio del sindaco quando vuole lui per parlare di qualsiasi cosa, quanto tempo vuole. È più facile, infinitamente più facile entrare nella presenza dell'onnipotente sovrano dell'universo che degli uomini. E questo potrebbe far credere che non importa avere riverenza per Dio, ma questo sarebbe tanto falso. Allora, è importantissimo quando preghiamo di iniziare la preghiera e non ogni tanto. Questo come bisogna pregare fermandosi a lodare Dio per la sua gloria, maestà, infinità, santificare il suo nome. Così ricordiamo con chi stiamo parlando. C'è un altro motivo per cui abbiamo bisogno di fermarci all'inizio delle nostre preghiere per riconoscere gli attributi di Dio. Il fatto che possiamo entrare liberamente nella presenza di Dio, insieme al fatto che possiamo portare ogni tipo di peso a Lui, anche i più piccoli, può facilmente spingerci nella nostra stoltezza di avere l'accesso a Dio come qualcosa di poco valore. Cioè il fatto che ci è gratuito, il fatto che posso venire quando voglio, il fatto che posso portare anche piccole cose a Dio, può farmi credere che è una cosa che vale poco, sì, è bello, ma invece di vederlo per il privilegio che è. Infatti, quando qualcuno viene offerto gratuitamente, la persona che riceve quello apprezza quello che ha. Genitori, se un figlio riceve tutto quello che voglio, voglio quel giocattolo subito, Gianni. Voglio quella bambola, certo, Stefania. Voglio quello, certo, Giacomo. Se un genitore dà tutto a suo figlio, non voglio fare quello, allora non devi farlo. Quanto può essere riconoscente quel figlio di quello che ha? Non apprezzerà nulla. Anche se i genitori prendono quelle cose a grande sacrificio. Il nostro accesso a Dio è gratuito. A noi. Il nostro accesso a Dio non è gratuito. A Dio. Il nostro accesso a Dio è stato comprato a caro prezzo. Doveva versare la sua ira su Gesù Cristo per comprarci il libero accesso. Perché eravamo separati da Dio a causa dei nostri peccati. Quindi per non cadere nel grave errore di vedere il nostro accesso a Dio come qualcosa di poco valore, è importante iniziare le nostre preghiere con un tempo in cui riconosciamo la grandezza di Dio. E lo onoriamo per la grandezza. E questo ci aiuta a capire quanto è un privilegio entrare nella sua presenza. Un'altra cosa che potrebbe farci perdere il senso della grandezza di Dio è il fatto che oltre ad avere libero accesso a Dio, in qualsiasi momento, abbiamo la libertà di portare qualunque cosa a Dio. Non solo richieste grandi, ma anche richieste piccole. Non esiste problema o difficoltà troppo piccolo da evitarci a portarlo a Dio. Certo, possiamo pregare per la salvezza di qualcuno, possiamo pregare per la forza spirituale di superare una grande prova, possiamo pregare per la cura in mezzo a una tempesta profonda, ma possiamo pregare per il suo aiuto, la guida nelle più piccole cose. Se io perdo qualcosa, una vite, un bulone, lavorando magari in mezzo all'erba, sto riparando la taglia erba, e dovrei mettermi sotto cemento, dimentico che faccio solo erba, e perdo un piccolo bulone in mezzo all'erba alta, io prego. Non dico fammi trovarlo, punto basta, dico Signore, sei porterebbe più gloria a te per me di trovarlo presto. Se piuttosto tu vuoi insegnarmi la pazienza, ben venga. Ma allora guidi i miei occhi, perché in questa erba alta non ho idea dove è caduta ed è così piccolo che letteralmente è impossibile vedere. Ed io prego. Mi ricordo la volta che cercavo di togliere il filtro all'olio e ho lavorato 40 minuti. Impossibile, non, proprio non riuscivo. Ho detto, Signore, hai i tuoi scopi, ma tu puoi sciogliere questo filtro che io non riesco a sciogliere. E se questo porterà gloria a te, anziché dover portarlo dal meccanico, sciogli tu perché io non riesco. Ho toccato e era sciolto. Cioè, ho toccato, avevo provato, ero stanco di provare, e era sciolto, venuto fuori subito. Non doveva farlo. Avrebbe potuto scegliere di darmi la grazia di portarlo dal meccanico, ma lui voleva ricordarmi la sua cura perfino nelle piccole cose. Ma il fatto stesso che possiamo portare anche i piccoli pesi a lui, può portarci a dimenticare di capire la sua maestà e grandezza. C'è anche un altro motivo per cui ci è difficile avere il rispetto dovuto a Dio, ed è che Dio non si fa vedere a noi nella sua gloria. Se Dio dovesse mostrarsi a noi nella sua gloria e maestà, moriremo. Moriremo. In questo corpo non potremo vedere Dio nella sua gloria. Dio dice, nessuno può vedermi e vivere. Quando Giovanni, l'apostolo, ha visto Gesù nella sua gloria, è caduto come morto ai suoi piedi. Dio per ora tiene nascosta la sua gloria e maestà da noi perché non siamo capaci a sopportarlo. Vi leggo in Esodo 20, Dio che fa sentire la sua voce al popolo. Notate quanto erano terrificati. Allora leggo da Esodo 20, 18. Ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba e vedeva i lampi. E il monte fumante, a tale vista, il popolo tremava e si teneva a distanza. Perciò essi dissero a Mosè, parla tu con noi, e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, perché non abbiamo a morire. Mosè disse al popolo, non temete, perché Dio è venuto per provarvi, e affinché il timore di Lui vi sia sempre davanti, e così non pecchiate. Sentite quella frase? Dio ha fatto questo affinché il timore di Dio, di Lui, vi sia sempre vicino nel cuore, davanti, vuol dire quello, e così non pecchiate. Pecchiate. Il popolo si teneva dunque a distanza, ma Mosè si avvicinò alla densa oscurità dove era Dio. Dio non si presenta così a noi oggi, anzi ha fatto con loro pochissime volte. Oggi il nostro accesso per mezzo di Gesù Cristo è un accesso libero. Possiamo avvicinarci liberamente anche quando pecchiamo. Quando ci avviciniamo per confessare il nostro peccato. La caduta più profonda non chiude la porta di Dio. Quando torniamo a Dio per confessare quella caduta più profonda. Davide ha peccato in modo abominevole nella Bibbia e Salmo 51 si presenta a Dio per mezzo di Cristo. Nonostante che aveva commesso adulterio, aveva ucciso, cioè aveva mentito, questo uomo di Dio si è presentato a Dio per chiedere perdono ed è stato perdonato. Incredibile. E perciò è tanto, tanto importante iniziare la preghiera prendendo del tempo per ricordare e riconoscere Dio come Dio maestoso e glorioso e onorarlo. Quindi, questo è il senso di sia santificato il tuo nome. Questo ci aiuta ad avere la riverenza e l'onore dovuto a Dio. Ma per poter iniziare onorando Dio per i suoi attributi, per poter onorare Dio per i suoi attributi, che cosa devo sapere? Per poter onorare Dio per i suoi attributi, devo capire qualcosa degli attributi di Dio. Allora, vorrei parlare alcuni minuti degli attributi di Dio, ma prima vorrei tornare alla frase sia santificato il tuo nome. Quando noi diciamo sia santificato il tuo nome, non vuol dire che il suo nome non è già santo o glorioso. Non si può rendere Dio santo o glorioso, perché Dio è già santo e glorioso. Non si può aggiungere nulla all'onore di Dio, perché Dio è già perfetto. Santificare il nome di Dio, santificare Dio, vuol dire riconoscere e dichiarare la gloria e la maestà degli attributi di Dio. Dio ci comanda di santificare il suo nome. Il senso quindi di pregare sia santificato il tuo nome è di farlo e di chiedere che altri lo facciano. E poi è proprio chiedere a Dio, mostra la tua gloria al mondo. Sia santificato il tuo nome. Questo Dio farà quando Gesù Cristo ritornerà per giudicare. Ma vogliamo pregare che prima che Gesù ritorna, altre persone possano vedere la sua gloria per essere salvati. Quindi, Gesù mette questo desiderio che Dio sia conosciuto nel mondo e glorificato, quindi il suo regno sparso, lo mette all'inizio della preghiera. E come c'entra con Marco 6, quando Gesù dice, cercate per primo il regno di Dio, prima delle tue cose, dei tuoi problemi, dei tuoi bisogni, cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Allora, torniamo ora a considerare alcuni degli attributi di Dio. Chiaramente non si può in una vita intera andare a fondo sugli attributi di Dio, sono troppo grandi. In pochi minuti si può toccare qualcuno, però vorrei toccare qualcuno per avviarci a vedere di più gli attributi di Dio. Quando parliamo con Dio nella preghiera, è importante renderci conto con chi stiamo parlando. Cioè, qual è la nostra tendenza? Sbagliata, purtroppo, ma tendenza. Iniziamo la prega, oh Signore, e poi iniziamo subito, io ti prego oggi, grazie per quello che mi hai dato, ma ti prego di aiutarmi là, e là, e là, e grazie anche per quello che hai fatto, e ti prego di aiutarmi questo e quello, e proteggi il mio piccolo, e fai questo, cioè... Vediamo Dio unicamente rapportato a quello che ha fatto e farà per noi. Dio diventa solamente una macchina che serve per curarci. È come se Lui non avesse nessuna esistenza sua, nessun ruolo suo. Il suo ruolo, pensando a quel tipo di preghiera, oh Signore, grazie tanto per tutto quello che hai fatto per me in questi giorni, grazie per la salvezza che mi hai dato e ti prego ora di aiutarmi in questo e quello e quello. La mia preghiera è stata 100% legata a quello che Dio è per me, ma non quello che Dio è. Il suo regno, la sua gloria non c'entra niente in una preghiera così. Fratelli e sorelle, quello è un Dio piccolo. Quello è un Dio piccolo, non è il vero Dio. Il vero Dio non è un Dio che sta sulla scaffolatura della mia casa, che Lui esiste per me. Perché, scusate, quando prego così, sto pregando come se Dio esistesse solo per me e quelli per cui prego io. Non c'entra niente Lui e il suo regno e la sua gloria prego per lui come se fosse lì sulla mia scaffalatura il mio Dio personale, invece di vederlo come il Dio dell'universo che ha scelto di farmi parte del suo regno. E quindi è importante iniziare la preghiera rendendoci conto con chi stiamo parlando, il Creatore, il Sovrano su tutto l'universo, l'unico che ha vita in sé. Ogni creatura spirituale e fisico riceve la vita, ma Dio ha vita in sé, solo Dio. Oh, quanto è importante renderci conto con chi stiamo parlando. E quindi, tanti modi di fare questo. Oh Signore, Tu che sei Dio su tutta la terra, stamattina noi abbiamo pregato colazione iniziando, oh Signore, mentre noi abbiamo dormito, Tu sei stato sovranamente sul controllo di miliardi di persone, e non so quante ci sono, ma Tu non solo sai, ma stai gestendo. Mentre noi dormivamo incoscienti di tutto intorno a noi, Tu stavi gestendo il mondo intero, organizzando, proteggendo quella persona da qualche prova, mandando prove a quello, mandando la morte là, la vita qua. E noi eravamo addormentati sul letto. Vogliamo lodarti all'inizio di questa giornata. Vogliamo ringraziarti per la notte che Tu ci hai dato mentre gestivi l'universo. Voglio, la Bibbia è piena di brani che parlano delle qualità, gli attributi di Dio. Vi leggo uno, leggo io, in Geremia 10, 6, 7, 10. Nessuno è simile a te, o Eterno. Tu sei grande e il tuo nome è grande in potenza. Chi non ti temerebbe, o Re delle nazioni? Sì, questo ti è dovuto, perché fra tutti i savi delle nazioni, in tutti i loro regni, non c'è nessuno simile a te. Ma l'Eterno è il vero Dio. Egli è il Dio vivente, è il Re eterno. Davanti alla sua ira trema la terra, e le nazioni non possono reggere davanti al suo sdegno. Sarebbe importante memorizzare dei brani che parlano degli attributi di Dio, in modo che li ho pronti quando prego. Posso pregare in macchina, posso pregare in supermercato, posso pregare per lavoro, a letto, quando non ho davanti a me la Bibbia. Ma se ho nascosto nel cuore delle verità così, posso iniziare le mie preghiere parlando con Dio per chi è veramente. Un altro brano, e questo vogliamo leggere insieme, Salmo 71. Questo brano parla degli attributi di Dio. Salmo 71. Trovatevelo insieme a me. Allora, mentre leggo, voglio che notiamo quante volte il salmista parla di parlare o dichiarare in qualche modo le lode di Dio, che vuol dire parlare dei suoi attributi. Allora, Salmo 71. Leggo il tutto, un po' lungo, ma notate quante volte il salmista parla degli attributi di Dio, di voler dichiarare, proclamare Dio. Io mi rifugio in te, o Eterno, fa che non sia mai confuso. Per la tua giustizia, liberami e scampami. Tendo verso di me il tuo occhio e salvami. Sii per me una rocca di scampo, alla quale posso sempre venire. Tu hai comandato di salvarmi, perché sei la mia rupe e la mia fortezza. Dio mio, liberami dalla mano dell'empio, dalla mano del perverso e del violento, perché tu sei la mia speranza, o Signore, o Eterno, la mia fiducia fin dalla mia fanciullezza. Tu sei stato mio sostegno fin dal grembo di mia madre. Sei tu che mi hai tratto dal grembo di mia madre. A te andrà sempre la mia lode. Sono diventato per molti come un prodigio, ma tu sei il mio forte rifugio. Sia la mia bocca ripiena della tua lode e proclami la tua gloria tutto il giorno. Non rigettarmi nel tempo della vecchiaia, Non abbandonarmi quando il mio vigore viene in meno, perché i miei nemici parlano contro di me e quelli che sono in agguato nella mia vita complottano insieme, dicendo: Dio l'ha abbandonato, inseguitelo e prendetelo, perché non c'è alcuno che lo liberi. Oh Dio, non allontanarti da me. Dio mio, affrettati a soccorrermi. Siano confusi e vengono annientati gli avversari della mia vita. Siano coperti di infamia e disonore quelli che desiderano farmi del male. Ma io spererò di continuo e ti loderò sempre di più. La mia bocca racconterà tutto il giorno la tua giustizia e le tue liberazioni, perché non ne conosco il numero. Mi addentrerò nelle potenti opere del Signore, l'Eterno, e riconderò la tua giustizia, la tua soltanto. Oh Dio, tu mi hai ammaestrato fin dalla mia fanciullezza, e fino ad oggi io ho annunziato le tue meraviglie. Era anche ora che sono diventato vecchio e canuto. Oh Dio, non abbandonarmi fino a che abbia raccontato la tua forza a queste generazioni e la tua potenza a tutti quelli che verranno. Anche la tua giustizia, oh Dio, giunge fino alle sommità dei cieli. Tu hai fatto grandi cose, oh Dio, chi è simile a te? Tu, che mi hai fatto provare molte gravi avversità, mi darai di nuovo la vita e mi farai risalire dalle abissi della terra. Tu accrescerai la mia grandezza e ritornerai a consolarmi. Ed io con l'arpa loderò te e la tua fedeltà, o Dio mio, e canterò le tue lodi con la cetra, o Santo di Israele. Le mie labbra esulteranno quando canterò le tue lodi assieme alla mia anima che tu hai riscattato. Anche la mia lingua parlerà tutto il giorno della tua giustizia, perché sono stato svergognati e sono stati confusi quelli che cercavano di farmi del male. Salmista si trovava in mezzo a grossi problemi. Ha messo più tempo in questo salmo a parlare dei problemi o ha messo più tempo ad adorare Dio? Si trovava in una situazione orribile, non era un problemino. Era circondato da nemici. Rischiava la vita. Eppure la maggioranza della sua preghiera era lodare Dio. Quando preghiamo, prima ancora di ringraziare Dio per quello che ha fatto per noi, prima di portare le nostre richieste, dobbiamo santificare il nome di Dio, dobbiamo onorare Dio. Certo, è giusto ringraziare Dio per tutto quello che fa per noi, è importantissimo ringraziarlo. Però Dio non merita solo un ringraziamento per quello che ha fatto per noi, Dio merita lode per chi è. Anche quello che non riguarda noi direttamente. È importante onorare Dio per chi è, non solo in relazione a quello che fa per noi. E poi possiamo arrivare a ringraziarlo per quello che fa per noi e come usa i suoi attributi anche per noi. È giusto, è buono, è importante lodare Dio per la sua gloria e la sua maestà e potenza e santità e sapienza. Allora posso adorare Dio per quello che fa in qualche posto lontano da me che non riguarda me. Perché non è più un Dio che è mio Dio su scaffolature della mia vita, ma il Dio dell'universo che sto onorando e lodando. Man mano che cresciamo nella nostra fede abbiamo più conoscenza di Dio e della sua parola. Perciò le nostre preghiere dovrebbero diventare sempre più ricche di adorazione e lode a Dio. Però nel Padre nostro, Gesù ci sta insegnando che già all'inizio della nostra preghiera, pur essendo salvati da ieri, possiamo arrivare prima delle richieste a adorare Dio, a onorare Dio, a glorificare Dio. E questo è il senso di iniziare la preghiera con: sia santificato il tuo nome. solamente se ci fermiamo ad onorare Dio e riconoscere con chi stiamo parlando nella preghiera, possiamo essere preparati a continuare nelle preghiere con l'onore e riverenza dovuto a Dio. La Bibbia è piena di esempi di come bisogna riconoscere gli attributi di Dio all'inizio della preghiera. Allora, vorrei leggere insieme Esodo 34, 5 a 7, perché questo brano dimostra non solo che noi dobbiamo lodare Dio, ma è Dio che lode se stesso, è Dio che parla dei propri attributi. Allora, Esodo 34. Allora l'Eterno discese nella nuvola e si fermò là vicino a lui, a Mosè, e proclamò il nome dell'Eterno. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò: L'Eterno, l'Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non lascia il colpevole impunito, e visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Qua Dio stesso santifica se stesso. Dio santifica se stesso, parlando della misericordia, la pazienza, la benignità, la fedeltà, Dio che mantiene sempre la sua parola. Questo è proprio un esempio. Cosa vuol dire santificare il nome di Dio? Fare quello che Dio stesso fa. Pensare e parlare dei attributi. Se ricordate all'inizio del messaggio, ho menzionato che gli attributi di Dio sono perfetti e che si collaborano fra di loro. Attributi che naturalmente sono contrastanti. Attributi che in un uomo sono contrastanti, in Dio hanno un'armonia perfetta. E questo è incredibile. Ma sono così in Dio, tutto di Dio è perfetto. Dove troviamo nella storia del mondo l'esempio più lampante di come attributi contrastanti sono in perfetta armonia e sono tutti coordinati fra di loro? Dove si trova aspetti che naturalmente negherebbero l'uno l'altro, piuttosto collaborando insieme? Nella croce di Gesù Cristo. Nella croce. Nella croce vediamo la giustizia e la santità da una parte e vediamo la misericordia e la bontà nell'altra parte. Nella croce vediamo la giustizia che deve punire il peccato, perché un giusto giudice deve punire il colpevole. E nella croce vediamo il giusto giudice che sfoga tutta l'ira contro il peccato. E nello stesso croce vediamo un Dio misericordioso che perdona e ama. Vediamo l'ira di Dio e l'amore di Dio. Vediamo la severità assoluta e infinita di Dio. E vediamo la misericordia infinita di Dio. Tutto nella croce. Nella croce vediamo la perfetta armonia dei diversi attributi di Dio. E quindi quando preghiamo, sia santificato il tuo nome, è una richiesta che gli attributi di Dio che vediamo manifestati nella croce siano riconosciuti e amati da altre persone. Posso farvi una domanda? Amate gli attributi di Dio? Siete meravigliati che un Dio così santo poteva essere misericordioso nei tuoi confronti? È troppo grande da afferrare, ma quel po' che hai potuto afferrare ti meraviglia? Un amore che era impossibile far arrivare a te perché c'era di mezzo il tuo peccato e Dio ha tolto quel peccato senza minimamente compromettere la sua giustizia. o che possiamo amare gli attributi di Dio. Allora, vorrei menzionare qualcosa a voi genitori. È importante a voi, è molto importante per voi di insegnare ai vostri figli di santificare il nome di Dio, sempre in modo particolare quando pregano. È fondamentale insegnare a loro di avere rispetto e reverenza quando pregano. Qual è il modo più importante insegnare a un figlio ad avere reverenza per Dio quando prega a Dio? Qual è il modo che senza di questo tu puoi fare tutto il resto e non funzionerà? Ma con questo serve ben poco altro e vedrai buoni risultati. Cosa serve per aiutare un figlio ad avere reverenza per Dio? No. Quello è fondamentale, che tu abbia reverenza per Dio. È fondamentale, non si può fare senza di quello. Ma tu puoi avere reverenza per Dio, ma se non c'è questo, quell'altra cosa, i figli non avranno reverenza per Dio. Cos'è quest'altra cosa? Devono avere reverenza per te. Questo è biblico. La Bibbia mai parla che un figlio deve avere reverenza e timore per il padre, rispetto, onore, ne parla spesso. Cosa vediamo nella Bibbia? Se un figlio non può avere timore di un padre che vede, non può avere timore per un Dio che non vede. Se non può avere timore per un padre che può capire subito le conseguenze di non avere rispetto e timore, come può avere reverenza per un Dio che non usa disciplina come un padre che è immediata, è visibile, si sente subito? Diventano parole che non hanno valore. L'aspetto più importante fra tutto quello che si può fare per aiutare un figlio ad avere reverenza per Dio e timore, che le cose è la stessa cosa, due parole, è che abbia reverenza e timore per il padre. Allora, timore per Dio esclude liberalmente andare da Dio? No, assolutamente non esclude. Ma si va da Dio con reverenza. E un padre dovrebbe essere pienamente accessibile ai suoi figli. Pienamente, loro sanno, papà mi ama e posso andare in qualunque momento. Eppure è papà. E devo andare con il rispetto dovuto a lui. Se tu permetti a tuo figlio di parlarti, di agire, di comportarsi senza rispetto, stai condonando lui ad essere lontanissimo da Dio. E anche se dovesse essere salvato, ad avere una montagna da superare per capire cosa vuol dire avere reverenza per Dio. Stai maledicendo il tuo figlio con tuo modo di comportarti, lasciando tuo figlio rispondere indietro e non ubbidirti e liberarti senza conseguenze. Questo è maledire il tuo figlio. Questo è grave. Questo è grave. E quindi posso incoraggiarvi a dire: Signore, voglio che mio figlio capisca chi sia. E perciò devo io avere nel mio piccolo un comportamento che rispecchia chi sei. Voglio agire con il tuo amore, ma con la tua giustizia. Voglio agire con la tua santità. Voglio agire in modo che loro sanno che sono papà per loro, ma sono papà, non sono fratello. Perché quel padre, con l'aiuto della madre, che ha questo presente nella testa, come si presenta lui a Dio? Anche lui tiene presente questo nel suo rapporto con Dio. Perché quel padre che con leggerezza permette ai figli di comportarsi, non ascoltare, rispondere indietro, disubbidire, lui non può avere, e questo perché ha detto no all'inizio, non può avere lui vero rispetto per Dio. Lui non pretende dal suo figlio, e lui stesso, vi garantisco, un padre che ha quel comportamento con i figli non avrà vero rispetto lui per Dio. Perché il fatto stesso di avere vero reverenza per Dio, quando ce l'ho, per forza ti influenzerà come io mi comporto in casa. Quindi voglio incoraggiare i vostri genitori. E poi, chiaramente, c'è il fatto che quando insegnate a loro a pregare, di far sì che non è mai un tempo casuale, superficiale. Figli, inginocchiamoci. Figli, adesso vogliamo pregare a Dio. Non stiamo pregando in un'altra persona, stiamo pregando al creatore dell'universo, un fuoco consumante, il Dio che in un attimo può far morire e far vivere. E vogliamo pregare a Lui. Allora possiamo per mezzo di Gesù. E voi adesso potete fare perché e solamente perché siete in casa nostra. Ma al momento che mettete fuori piedi fuori di questa casa e non vivete più qua, se non avete Gesù nel vostro cuore, non potete più avere questo tipo di accesso. Sappiate che entrerete nelle tenebre sotto il giudizio di Dio. Ma per adesso, essendo in casa nostra, sotto la presenza di Dio su questa casa, a causa di noi, genitori, con Cristo, vogliamo entrare con reverenza nella presenza di Dio. Questo è come si insegna un figlio, come pregare con reverenza. E se c'è una cosa che manca, è l'idea di pregare con una grande superficialità. L'intimità è importante, ma non è il problema. Il problema è di non avere la reverenza. E Gesù ci insegna a iniziare con quella reverenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. O che possiamo noi avere questo più nella nostra vita. Chiaramente, se io sto tenendo nel mio cuore peccato, che non sto confessando, non posso pregare sia santificato il tuo nome perché io sto disprezzando il suo nome. Giusto? Se io ho peccato, orgoglio, egoismo, qualche altra pratica, non importa quale sia, e non sto confessando questo peccato, io non posso, io posso dire quello che voglio, ma le mie parole diventano un'abominazione a Dio. Perché sono ipocrisia. Allora, voglio io riconoscere il mio peccato e poi per mezzo di Gesù ricevere il perdono che mi permette di proprio santificare il nome di Dio. La vera preghiera che glorifica Dio è una preghiera in cui diciamo qualcosa così: o Signore, tutto quello che sono e ho viene da te. Tutte le mie capacità non valgono nulla se tu non sei con me. Se tu non operi in me, allora il mio lavoro, i miei rapporti, il mio impegno per te non valgono nulla. Questo ci aiuta a non essere orgogliosi, a credere che abbiamo noi da offrire a Dio. O che possiamo santificare Dio nelle nostre preghiere, prima di arrivare a tutte le nostre richieste. O che possiamo vivere in modo da santificare Dio con la nostra vita, giorno per giorno. La nostra vita, il nostro comportamento, le nostre priorità dovrebbero glorificare Dio. Quanto è importante che il nostro modo di parlare glorifica Dio, non solo quando preghiamo, ma tutto il giorno. O che possiamo utilizzare il nostro tempo, i nostri soldi, le nostre capacità per onorare Dio. Che senso ha pregare che Dio sia onorato, il suo nome santificato, se poi io investo la mia vita sul mio piccolo regno? È una contraddizione. Perché pregare quello se non lo vivo? Prego quello perché è il desiderio del mio cuore che poi si rispecchia nella mia vita. Quindi, quando preghiamo, da oggi fino a quel giorno che vedremo Dio nella sua gloria, iniziamo santificando il nome di Dio, prendendo tempo per veramente elencare attributi di Dio, e possono variare giorno in giorno, e glorificando Dio per questi suoi attributi, e le sue opere, e la sua persona. O che possiamo mettere l'attenzione per primo su Dio, e poi, a suo tempo, portare anche tutte le nostre richieste a Lui. Questo è anche una parte importante di quello che Gesù ci insegna nel Padre nostro. E prego che vivremo così. Chiudo pregando a Dio. O Padre Santo e Maestoso e Glorioso, noi stiamo qui pregandoti, adorandoti stamattina, ascoltando la tua parola. E mentre noi stiamo qui, ci sono persone in tutto il mondo. Oggi, giorno del Signore, ci saranno persone che già da ore in altre parti est da noi ti hanno adorato. Ci sono persone in quest'ora che ti stanno adorando e pregando. Nelle ore che verranno, man mano che si va verso ovest, altre persone ti adoreranno. Tu sei il Signore dei Signori, non c'è nessuno come te. La nostra vita, i nostri progetti sono polvere, Padre, qui oggi, già passati domani. Vogliamo vivere alla luce dell'eternità. Vogliamo vivere alla luce della tua gloria. Vogliamo vivere per portare gloria a te. Aiutaci a vederti di più nella tua gloria. Ma aiutaci a guardarti di più nella tua gloria, perché se guardiamo, tu ti fai vedere. Insegnaci a pregare, e ti ringrazio perché tramite questa preghiera di Gesù ci stai insegnando, e vogliamo comprendere per farlo, per vivere così. Padre, ti prego, per ciascuno di noi, ci sono alcuni che non ti hanno come Dio loro, non ti hanno. Tu sei Dio di tutti, ma non sei Padre. E ti prego che possano comprendere il muro che non si può superare, quello del peccato, e poi la via di Gesù Cristo che porta a te. Ma anche per noi che abbiamo ricevuto questo dono, quanto facilmente manchiamo nell'avere vera riverenza per te, e vero timore di te, e veramente onorarti. E ti prego che possiamo vivere così. E ti prego per ogni padre e anche ogni madre che possono anche non ostacolare i loro figli da comprendere la reverenza dovuta a te. Allora ti prego che possano giustamente esigere in casa l'onore e il rispetto dovuto, in modo che i figli possano comprendere di più cosa vuol dire averti come padre. Pregando che quel giorno arriverà ben presto. Grazie, oh Padre. Ci presentiamo a te, e tu ci hai dato ampiamente oggi. Grazie per il tuo cibo spirituale, oh che possiamo masticare ed essere nutriti da questo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.